redigio.it e la storia continua. Un caos urbanistico. Nella città di Milano, agli albori del 1700, gli spazi sono quelli che sono. Milano presenta ancora un nucleo a troppo alta densità abitativa all'interno della storica cerchia dei Navigli, di Viscontea memoria, e uno fortunatamente meno densamente abitato perché è inframmezzato qua e là da orti e piccoli terreni coltivati ad uso privato in un'ottica di sussistenza familiare, all'interno delle mura spagnole volute da Don Ferrante. Comunque la si giri, la città appare come un brutto prodotto sorto per vari processi succedutesi nel tempo in modo del tutto casuale. Gli aspetti e gli spazi che offrono quelle poche piazze, se di piazze si può parlare, non sono più che slarghi di impronta del tutto occasionale, sorti dove certe vie finiscono con l'incrociarsi o dove si aprono di fronte a palazzi patrizi con maggiori pretese o a certi grandi monasteri. All'interno della cerchia dei Navigli le strade sono strette e gli spazi risicati. Basti pensare a quelle viuzze oggi così ambite intorno ai Fashion District o dalla zona della Borsa. Se oggi ogni abitazione ha il suo numero civico e a contraddistinguerla in precedenza ci si affidava solo al nome della via, cioè della contrada, magari facendo riferimento a quel palazzo dove risiedeva quella tal famiglia patrizia o quella corporazione artigianale che vi operava, o ancora o a quella chiesa, a quel monastero che vi sorgeva. Ma poi arriverà Maria Teresia con quei suoi numeri civici, appunto teresiani, così stranamente lunghi che ancora oggi da qualche parte fanno capolino. Bisogna attendere la fine del 1800 con l'avvento del Regno d'Italia perché questi numeri civici a Milano si adeguino a una nuova, ora uniforme disposizione. I numeri devono essere bianchi su fondo nero e girando alle spalle del Duomo dovranno essere rigorosamente pari a destra e dispari a sinistra. Quando e quanto le architetture private che si incontrano per le vie, la velleità di apparire non si addice più tanto a patriziato cittadino. In città, non sempre, ma spesso, per le facciate dei loro palazzi, i ricchi optano più per il loro basso profilo, anche se all'epoca non si parla ancora di sequestri per estorsione. Poi, varcati quegli impenetrabili portoni, si apre tutta un'altra storia. Non è un caso, del resto, se proprio a Milano è nato quel vecchio adagio che così suona. E il dedenter le per i padron e dal fera le per i mincion. È proprio in questi anni che le velleità di apparire dei milanesi troveranno modo di sfogarsi, proprio come nel Rinascimento, soprattutto fuori dalle mura cittadine, in una forma che torna a fare sempre più prepotentemente la sua comparsa, che è magistralmente illustrata dall'arguzia del Goldoni quando si parla di certe consuetudini dalle sue parti.